partiamo proprio dalla situazione di Dybala, perché Lorenzo Di Benedetto e anche la Sisal ci raccontavano della Roma che torna forte su questo giocatore, ma attenzione perché leggiamo che anche il Napoli fa sul serio per l'argentino. Ci sarebbe infatti stata una telefonata di Luciano Spalletti ed anche una prima offerta per cercare di portarlo a Napoli con i tifosi azzurri, che naturalmente sognano, loro che devono metabolizzare insomma la partenza di Koulibaly, ma potrebbe essere intanto un colpo in avanti quello che va a riaccendere in qualche modo l'entusiasmo della piazza azzurra. E allora recapitata Nantun, la prima proposta ufficiale, un quinquennale da 5 milioni di euro netti con bonus legati a presenze, gol ed obiettivi di squadra, che farebbero salire quindi l'ingaggio annuale a 6 milioni di euro e più. I diritti d'immagine non sarebbero un problema, ce ne parlava prima proprio Lorenzo Di Benedetto, come un nodo invece che poteva andare ad incontrare il Napoli nei confronti di questo giocatore, perché il Napoli avrebbe accordi già con altri giocatori che vestono lo sponsor tecnico proprio di Dybala. Allora noi ripartiamo da questa notizia e allarghiamo appunto il discorso di Dybala anche alla Roma e non solo. Vado a salutare Stefano Impallomeni, buon pomeriggio.
A te, ciao Leonora, ciao Alessandro, buon pomeriggio a tutti.
E poi Nicola Ceccarini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, un saluto a tutti, ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao.
E con noi anche Daniele Garbo, ciao Daniele.
Buongiorno Eleonora, buon pomeriggio a tutti.
E saluto Francesco Repice, ciao Francesco.
Eccoci qua, buon pomeriggio a voi tutti.
Allora, ciao, ben trovato.
Siete in quattro in questo blocco, quindi ciao, io guarda. Vi chiedo sì di essere bravi, perché siete tanti, più noi qui siamo in due, quindi allora no, ripartirà dalle ultimissime con Nicolò Ceccarini. Nicolò, leggevamo dello sprint della Roma, ma adesso anche il Napoli sembra fare insomma sul serio per Dybala. Quali sono le ultime notizie che hai anche tu?
Sì, guarda, allora il Napoli ufficialmente smentisce questo suo tentativo per Dybala, però insomma abbiamo capito che di rinterzo qualche cosa ci potrebbe anche, non so se è un'iniziativa del presidente, però il Napoli ufficialmente non si espone sulla vicenda di Paolo Dybala. Mi sembra che la Roma sinceramente sia in questo momento la squadra più determinata nel caso, cioè era anche prima, è una di quelle che comunque su Dybala c'è sempre andata, si è sempre fatta sentire presente, anche se poi naturalmente non poteva competere in quel caso lì anche con l'offerta che poteva arrivare dall'Inter. Io oggi penso più alla Roma nel caso, come alternativa all'Inter in Italia, e credo che questa sia una cosa che potrebbe anche uscire fuori pesantemente nel momento in cui c'è qualcosa che è in uscita, e mi spiego meglio, cioè quando uscirà nel caso Zaniolo, penso che questa operazione potrebbe decollare, ammesso e non concesso che l'Inter abbia deciso comunque sia di mollare il colpo, perché non ha possibilità di allargare in questo momento il reparto avanzato con qualche uscita. Ecco, questa è la situazione, per cui per me Roma davanti
in questo momento. Cambiano di nuovo quindi le carte attorno a questo giocatore, Alessandro.
Ma è il 14 luglio e volevo chiedere a tutti, partendo da Francesco Repice, quanti giocatori della Serie A toccano il pallone come Paolo Dybala, e perché un giocatore che tocca il pallone come Paolo Dybala il 14 luglio ancora non ha trovato squadra, ma non parlo solo della Serie A, perché non è un giocatore appetibile all'estero?
Sì, perché... aggiungo una cosa, scusate, prima delle risposte, sì. Roma davanti tra le inseguitrici, ecco,
okay. Perché, cioè, Roma davanti dopo l'Inter, diciamo per seconda quindi in questo momento, sì. Francesco Repice.
Allora, per quello che ne so io, innanzitutto c'è da mettere d'accordo troppe persone per Dybala. Rimangono valide le parole, come sempre, di Francesco Totti, se fosse dipeso da lui, ma non dipende solo da lui. Lì ci sono tanti galli a cantare, ecco, come dire, troppe bocche da sfamare e qualcuna assolutamente ingorda. E a tanti queste cose non vanno bene. Per esempio non vanno bene a Marotta, il quale ha, nell'offerta a Paolo Dybala, specificato che tutti quei soldi o parte di quei soldi, di quei bonus, sono vincolati dalle presenze del giocatore nel prossimo campionato. Cioè soldi che arriverebbero nelle tasche del giocatore semmai Dybala riuscisse a stabilire un numero di presenze congruo per quelle che sono le richieste dell'Inter. Ecco perché l'Inter, secondo me, è abbastanza, non dico distante, ma in questo momento insomma c'è questo problemino non da poco che irrita tutto l'entourage di Dybala e non solo, perché c'è il problema all'Inter di sistemare A, Dzeko, B, Alexis Sanchez, C, Correa, D, Pinamonti. Per dire che Alexis Sanchez ha 7 milioni l'anno di contratto di ingaggio, per cui non è facile da andare a sistemare. Per quello che riguarda la Roma, non credo che le cose siano legate o vincolate a Zaniolo. Se la Roma volesse...
Io questo proprio veramente volevo chiedere, cioè non mi sembra che ci sia per forza una correlazione tra la partenza dell'uno e l'interesse di portare l'altro poi da Mourinho.
Noi abbiamo in questo momento a che fare con dei club che sono finanziariamente molto forti, la Juventus ovviamente, la Roma ovviamente, per i fatturati che hanno le aziende che dirigono, appunto, che hanno anche la Juventus soprattutto e la Roma, non c'è questa necessità, c'è però il fatto che nessuno vuole regalare i soldi, tanto più li vuole regalare, ripeto, a queste bocche ingordissime che stanno accanto a determinati giocatori, e credo che questo sia il problema principale. Poi per quello che riguarda il Napoli c'è un ostacolo per Dybala, da quello che mi dicono, cioè i diritti d'immagine, che è quella roba e quella parte dei contratti sulla quale De Laurentiis ha sempre ingaggiato battaglie molto strenue, molto, molto dure e spigolose con chi doveva vestire la maglia del Napoli. Quindi è tutto molto fluido. Io veramente ho molta, molta solidarietà e vicinanza ai colleghi che si occupano di mercato, perché è una roba complicatissima veramente.
Vado a sentire su Dybala anche Stefano Impallomeni e poi Daniele Garbo. Stefano, quella di Roma in alternativa appunto all'Inter, che è sempre la prima squadra sul giocatore, potrebbe essere la piazza ideale per lui anche da un punto di vista psicologico dopo due anni non facili, considerando che sicuramente qui sarebbe un po' accolto come un re.
Sì, oggi ho letto un'intervista molto bella, come al solito, mai banale, di Menotti, del Flaco, che parla un po' degli argentini, ha parlato di Lautaro, ha parlato anche di Paolo Dybala. Credo che la chiave sia quella che abbiamo detto anche nei giorni precedenti, insomma questo ragazzo deve ritrovare il sorriso, indipendentemente da quello che ha sottolineato Francesco e anche Nick prima, che sono questioni legate più che altro alle commissioni, a un modo di fare e anche delle uscite, vedi l'Inter. E però secondo me invece il discorso di un'uscita, che mi sembra un po' l'obbligo comune per ogni club in questo mercato, di vendere per poi acquistare. Ora non so il Napoli quanto sia interessato a Dybala, però l'uscita di Koulibaly con 40 milioni porta un vantaggio in questo mercato fluido, come l'ha definito bene Francesco. Quindi non è facile orientarsi in questo caos. Però Dybala secondo me ha parecchi, cioè in Italia c'è Napoli e Roma, secondo me sono club interessati a Dybala, soprattutto la Roma, perché Mourinho vede in Dybala la chiave, diciamo così, proprio la retta che era rappresentata di fantasia, di tecnica, che era rappresentata negli ultimi metri da Mkhitaryan. Poi se questo esclude o include Zaniolo alla Roma, questo non te lo so dire, però lo vuole.
Lo vuole, è un desiderio. Sì.
Un'altra cosa in questo mercato, cioè vale a dire, se la Roma dovesse accontentare Mourinho con Dybala, Mourinho sarebbe anche contento così, perché è molto soddisfatto di questa squadra che sta rispondendo, sta crescendo, ha superato, diciamo così, il livello mentale che era quello di vincere una cosa, l'ha vinta, quindi si è liberato anche di questo complesso e secondo me affronterà la stagione con una determinazione diversa rispetto alla scorsa stagione, insomma, non tanto da un punto di vista squisitamente tattico e tecnico. Quanto riguarda poi il resto, sappiamo che è una situazione, come ha detto Nick, in divenire, molto difficile, però più passa il tempo, ecco, per concludere, e più secondo me in questa operazione le inseguitrici, come l'ha definita Nick, possono effettuare il sorpasso sull'Inter,
possono,
cioè,
inserirsi.
Se l'Inter non riesce a sistemare le uscite, Dybala non è che può aspettare in eterno.
Ecco, anche perché appunto mi leggo proprio a quest'ultimo ragionamento di Stefano e vado da Daniele Garbo. È un giocatore che ha sempre più l'urgenza, immagino, anche di rientrare in un discorso di team, di preparazione di squadra. Quindi quanto tempo ancora può permettersi lui stesso di stare lì ad aspettare che poi l'Inter sistemi il mercato in uscita?
Ma infatti uno è questo è uno dei problemi, perché le squadre sono già in ritiro, quindi non è pensabile che Dybala, oppure può anche succedere, ma mi sembrerebbe abbastanza curioso che Dybala arrivasse fra un mese, voglio dire, o fra 20 giorni, quando le squadre sono ormai vicinissime al debutto in campionato. Il campionato parte fra meno di un mese, non dimentichiamo. Quindi voglio dire, il last minute in questi casi non lo vedo benissimo. Dybala è un giocatore, ha bisogno di inserirsi in certi schemi, di capire, di conoscere l'ambiente e così via. E io devo dire che quando sento certe cifre, rivado all'intervista rilasciata ieri dal presidente della Federcalcio Gravina, che ha spiegato che il calcio italiano perde 1 milione di euro al giorno. E sì, devo dire che certe cifre mi fanno impressione, soprattutto quando certi numeri finiscono nelle tasche di procuratori, perché prendono le cosiddette commissioni, perché portano giocatori in scadenza di contratto. Ecco, io mi auguro che le società si ribellino a questa abitudine insana, secondo me, che è una delle cause, non l'unica per carità, dei disastrosi bilanci delle nostre società. E se tutti facessero un accordo e si ribellassero, evidentemente risparmierebbero un sacco di soldi. Per quanto riguarda Dybala, credo che non dipenda dalla partenza o meno di Zaniolo, perché sono due cose diverse. Zaniolo è un giocatore che andrebbe via incassando dei soldi o in prestito con l'obbligo di riscatto, insomma vediamo la formula, mentre Dybala è un giocatore che si presenta free agent, quindi gli devono soltanto dare l'ingaggio. Io non lo so, come ha detto Francesco Repice, è molto difficile capire quello che succede nel calcio mercato, onestamente. Io ho sempre fatto molta fatica a stare dietro ai colleghi che lo seguivano, perché credo sia un'impresa difficilissima. Francamente, alla Roma sarebbe un re Dybala, secondo me, perché sarebbe un grandissimo acquisto. Però io ho sempre pensato che Dybala volesse una squadra che gioca alla Champions League, quindi se andasse alla Roma mi sembrerebbe abbastanza strano. Ecco, tutto.
Però Daniele, una cosa è andare a giocare alla Champions League 4-5 partite, una cosa è giocare un torneo europeo con la legittima, credo, ambizione di poterlo vincere.
Sì,
perché
sì,
secondo me il discorso è proprio questo, perché purtroppo le squadre italiane di vincere la Champions non mi pare aria, ecco, sinceramente.
Ma Francesco, ma non c'è anche un tema proprio anche di presenze sue in campo? Perché comunque alla Roma certamente giocherebbe, immagino, sempre con José Mourinho, e all'Inter dovrebbe anche andare a sgomitare, perché poi insomma in attacco c'è abbondanza in questo momento.
Perché Marotta ha messo quella condizione lì? È questo che ha un pochino frenato la cosa, eh? Più ancora io credo delle cessioni, perché Marotta mette una clausola in cui dice: guardate, io leggo questi bonus alle presenze di Paolo Dybala. Ora è chiaro che se Paolo Dybala fa lo sfacelo è ovvio che gioca sempre e accumula quel denaro, altrimenti no. Insomma, perché sono tanti lì, le competizioni sono importanti e lui deve fare la differenza. Io credo che a Milano stiano facendo questo ragionamento qui, credo, non ne so nulla, non ho parlato nemmeno con Beppe, anche perché poi lui è molto enigmatico quando ti risponde. Io provo a mandare dei messaggi ai diretti interessati, ad Allegri piuttosto che a Marotta, ma ricevo sempre delle risposte che possono essere interpretate in 2 milioni di modi, perché questi sono diventati bravi ormai a star vicino a noi, sono diventati bravi pure a rispondere, capito?
A glissare. Alessandro,
non gioca praticamente mai in nazionale, in Champions mai stato decisivo. Beh, ricordo una doppietta al Barcellona. Vabbè, perché ci si meraviglia che nessuna big europea sia un messaggio, lo stia cercando? Il problema è che noi guardiamo solo al nostro campionato, siamo provinciali nei giudizi e nelle referenze. Questa è la considerazione del 5-2-9 finale.
Sì.
Posso dire una cosa?
Vai, Nicolò.
Sì. Perché Francesco è un maestro delle radiocronache. Io vi invito a riascoltare i gol di Dybala raccontati da Francesco Repice. E poi
quelli col Barcellona, assolutamente me li ricordo.
Anche su Juventus-Barcellona cambierete assolutamente idea sul valore.
No,
di
ma sai,
Dybala.
Io ti ringrazio, però non è questo il punto, Nicolò.
In una maniera pazzesca, però ho fatto
no, ma Nicolò, ma infatti, io ti ringrazio, però voglio dire, il giocatore tecnicamente è indiscutibile. E il giocatore io credo che al prossimo mondiale farà vedere chi è, anche perché adesso si è riposato abbastanza, si sta allenando, eccetera. Poi noi guardiamo sempre agli altri. Ecco, scusate se io torno sempre a questo argomento. La Roma ieri ha giocato col Sunderland,
sì,
e in amichevole, e ha vinto in scioltezza. Ha giocato con Leicester in Confederation Cup, e insomma l'ha eliminato senza soffrire più di tanto. Io credo che, a parte quelle 2 o 3 che sono in Inghilterra, 2/3 al massimo, e quelle altre che sono in Spagna, cioè il Real, punto, e in Francia, il Paris Saint-Germain, punto, e in Germania, Bayern Monaco, punto,
poi tutte le altre sono al livello delle nostre squadre. Non cominciamo sempre a guardare agli altri come è la Premier League, il campionato. La Premier League, dopo quelle tre, è un campionato di kick and run, è gente che corre dietro a sto pallone in maniera insensata. Ma non, cioè, voglio dire, non ci sono. Poi chiaro, ce ne sono tre con dei calciatori magnifici, ed è ovvio che quelle lì sono inarrivabili. Però insomma, cerchiamo di non esaltare sempre, e cominciamo invece a vedere che una nostra compagine ha partecipato alla Confederation Cup, è arrivata fino alla fine e l'ha vinto. Ecco il motivo per cui dico: Dybala in Champions con l'Inter, con il Napoli, con la Juventus, anche credo col Milan, non posso avere l'ambizione di vincerla la Champions, mi auguro il contrario, mi auguro che succeda tutta una cosa, ovviamente. Con la Roma la possibilità di vincere l'Europa League, cioè, questo io dico, semplicemente questo.
Allora, torno da Stefano Impallomeni, altra domanda. Zaniolo sarà anche un grande talento, ma come si sposerebbe nel progetto tattico della Juventus, dove in quel ruolo c'è già un certo Di Maria?
Vince l'onora, secondo me, chi ha la coppia migliore, cioè tra titolare e riserva. Io credo che il calcio moderno sia questo, più uno ha una rosa profonda di qualità, più ha la possibilità di vincere. Quindi Zaniolo, se dovesse andare alla Juventus, sarebbe un investimento innanzitutto per l'età che ha, e poi potrebbe garantire delle alternative importanti da Allegri. Io credo che un grande club ragioni in questa maniera. La Juventus lo è, e si guarda anche i suoi compagni, gli avversari, il Milan, l'Inter, la Roma, il Napoli, eccetera eccetera, anche la Lazio sta facendo questo gioco delle coppie. Quindi più, cioè, se c'è il titolare forte, la riserva che è una mezza pippa, non vai lontano.
E poi comunque sia, diciamocela tutta, Stefano, che poi qui c'è un altro problema di base, che Chiesa torna dall'infortunio al legamento crociato, per cui due esterni d'attacco, due forti esterni d'attacco, la Juve li deve prendere, c'è poco da fare, perché comunque ha bisogno di avere anche un ricambio là davanti. Quindi secondo me non c'è nessun tipo di incompatibilità, anzi meglio Di Maria con Zaniolo piuttosto che Di Maria e basta.
No, anche Di Maria deve fare il mondiale.
Certo.
E torna al mondiale.
Esatto.
Chiesa è com'è, ma io non ho gli schemi tattici, lo sapete Stefano, lo sai, io a queste cose credo abbastanza poco. Per me giocano quelli forti, e Zaniolo è in Italia il più forte di tutti. Io rimango di questa convinzione.
Sentite cosa ci scrive un ascoltatore: spero non venga a Torino, trattativa a cui non riesco a dare una logica né tecnica né soprattutto economica.
Ma l'abbiamo detto, allora, la logica è di avere più giocatori forti competitivi possibile,
abbondanza in ogni reparto.
Perché poi, come dice, ci insegna Mourinho, questa intervista adesso non mi ricordo dove l'ha rilasciata, ma cioè non è che gli allenatori sono dei maghi, però devono lavorare sull'imprevedibilità delle partite e di una stagione, cioè gli imprevisti, sono il fattore infortuni. Cioè, chi ti dice adesso a te il 13 d'agosto che il 13 di giugno dell'anno prossimo non hai un infortunio, che tu, quello segna 30 gol? Ma chi è? Cioè, ma non lo può sapere nessuno, l'imponderabile. Allora, più...
Ma Daniele ha seguito il calcio di, per esempio, di quelle squadre che...
Daniele
infatti ha seguito quelle squadre che avevano giocatori panchine forti, se lo può dire lui, insomma, dai. Tu.
Confermi, Daniele, avere abbondanza, insomma, comunque, sì, anche in panchina, sì, non è...
Se andiamo indietro degli anni, insomma, al Milan di Sacchi, alla Juventus, che ha vinto 10 scudetti consecutivi, insomma, voglio dire, erano squadre pazzesche che avevano anche delle panchine straordinarie, perché non si può pensare di vincere un campionato solo con i titolari e basta. Oggi il calcio si gioca in 15, 16, 17, non si gioca in 11 giocatori. Quindi soprattutto con i 5 cambi, ragazzi, i 5 cambi hanno stravolto il modo di fare calcio, perché tu puoi cambiare 5 giocatori di movimento, vuol dire che cambi mezza squadra, È una cosa pazzesca, secondo me. È per questo molto importante avere dei giocatori delle seconde linee, che poi non sono neanche delle seconde linee.
Daniele, perdonami, come il discorso che facevamo prima, ma Dybala, come diceva Francesco, ma che va all'Inter, ma ragazzi, ma chi gioca gioca, chi non gioca poi toccherà, se uno non gioca in Champions League giocherà il campionato e viceversa, o la Coppa Italia.
È chiaro.
Che i giocatori adesso si possono anche lamentare, magari fanno 20 partite all'anno, io ti pago, abbiamo degli obiettivi da raggiungere, e quindi poi c'è la gestione.
Assolutamente.
La forma, la condizione, tante cose, insomma, ormai siamo usciti fuori da questa cosa. Certamente ci saranno 6 titolari, perché se no fai un casino. però secondo me gli allenatori ormai con la società hanno un certo senso.
Allora, torno da Niccolò Ceccarini, altra domanda. L'operazione Zaniolo, numeri alla mano, è slegata da De Ligt perché i soldi eventualmente incassati dall'olandese, ci scrivono, li dovrebbero reinvestire su due centrali. Altra cosa invece è che la Roma venda Zaniolo, cosa ad oggi non certa. Niccolò.
Ma io credo che siano slegate e collegate, perché se tu vendi De Ligt a 90 milioni di euro, secondo me c'entrano due difensori e una parte di stipendio, cioè una parte diciamo di investimento su Zaniolo, tenendo presente che Zaniolo lo farebbero secondo me con prestito con obbligo di riscatto, cioè lo metterebbero a esercizio di bilancio 2023, quindi questo sicuramente gli cambierebbe un po' alla Juventus, perché poi se l'anno prossimo ritorna alla qualificazione in Champions League è chiaro che l'operazione l'ha già compensata con quello. Quindi sì e no, i due difensori in questo momento io sono veramente curioso di capire cosa fa la Juve. A parte oggi, vabbè, ha firmato Cambiaso e con ogni probabilità lo daranno in prestito, anche se il Bologna vuole il diritto di riscatto e probabilmente faranno questa operazione forse anche col diritto di riscatto. Però ora devono scegliere il centrale difensivo giusto. Ammesso e concesso che De Ligt vada davvero al Bayern Monaco, perché poi devono quadrare i conti. Io credo che lì si siano ormai incrociati un'altra volta i destini di mercato di Juventus-Inter, perché un giocatore che è nel campionato italiano necessariamente la Juve lo deve prendere. Cioè non può andare a prendere solo esclusivamente un centrale straniero, perché è troppo rischioso, vista anche l'evoluzione di quello che sta accadendo. È andato via Chiellini, andrebbe via De Ligt, loro hanno bisogno di uno che entra in squadra e dopo 10 minuti sa alla perfezione cosa succede nel campionato di Serie A. Per cui Bremer Milenkovic per me diventa il grande derby d'Italia tra Inter e Juventus, perché tutte e due sono interessate a Bremer, tutte e due sono interessate a Milenkovic. C'è da capire se l'Inter ne prende uno o ne prende due, se la Juve ne prende due, e comunque la prima scelta per entrambe è Bremer. C'è anche Gabriel dell'Arsenal. Sì, prego.
No, volevo farti una domanda. Si parla appunto di destinazione Bayern Monaco per De Ligt, che avrebbe detto che vuole solo il Bayern. Ma ti risulta che il Bayern Monaco abbia mai acquistato un giocatore per 90 milioni di euro nella sua storia?
Mai successo.
A me,
non gliel'hanno offerti manco 60, se volete sapere la storia.
Appunto, esatto.
E infatti, se questa operazione poi non si concretizza, la Juventus rischia secondo me di essere, come si suol dire, su tutti e due fronti sconfitta, perché non lo vende alle cifre che vuole, lui non gli rinnova il contratto e l'anno prossimo sono a un anno
se ne va a parametro zero. Esatto.
O quantomeno se ne va.
Quella è la differenza per esempio con Zaniolo, no Nick? È quella lì la differenza. Cioè alla Roma possono anche dire: guardate, io il contratto è fino al 2024 e io l'ho pagato 4 milioni e mezzo Zaniolo Roma, per cui se ne va a parametro zero, e vabbè, insomma, non ci ho perso nulla. 4 milioni e mezzo sono ampiamente ammortizzati. Quella di De Ligt è stata un'operazione, correggimi se sbaglio, Nick, oltre i 100 milioni di euro, ben oltre.
75, guarda, sono 75 milioni di euro il costo del cartellino e 10 netti di ingaggio al ragazzo.
Quindi sono 95.
Netti.
Allora, 3318200213, c'è una domanda audio per voi, sentiamola.
Buon pomeriggio ragazzi, Francesco da Napoli. Volevo fare una domanda, diciamo, di tipo tattica.
Sì.
Io ho notato, ecco, che negli ultimi anni il grosso delle squadre tende sempre a giocare con un tridente, con due, diciamo, grandi ali e un'unica punta davanti. Ma c'è un motivo secondo voi per cui non c'è più quella classico assioma prima punta forte, seconda punta leggera, la seconda punta che diciamo va a fornire assist per la prima, oltre quartista dietro? Diciamo, c'è una motivazione secondo voi? Semplicemente il calcio è cambiato e ora giocano tutti così con l'unica punta davanti?
Chi risponde?
In Pallomeni, mi sembra. Dai, l'unico
Stefano.
Rispondere secondo me.
Cose è ferratissimo.
Comincia tu.
No, comincia Stefano, che io la gioco la pallone. No,
io voglio sentirvi entrambi su questa cosa, quindi mettetevi
adesso
d'accordo.
No, è cambiato il calcio, sì. È cambiato in fisicità, è cambiato nell'intensità. E poi soprattutto questa moda degli esterni, cioè molte squadre vanno alla ricerca di esterni nell'uno contro uno per la superiorità numerica. Poi il discorso è che devi essere veramente Messi, un fenomeno, per cercare di entrare centralmente. Adesso Klopp, voglio dire, come ha anche sostenuto Capello giorni fa, e io mi trovo d'accordo sul fatto che il calcio, cioè se riesci ad arrivare nel minor tempo possibile davanti alla porta, verticalizzando di più con questo possesso, perché credo che l'era del possesso o c'hai veramente dei fenomeni, ma credo che sia una cosa abbastanza seria. Ormai le squadre hanno una conoscenza importante, tutti quanti, si è evoluto anche lo studio, gli staff sono allargati, c'è veramente una partecipazione collettiva e sono tutti preparati. Quindi devi avere giocatori bravi, come dice Francesco. È cambiato il calcio, perché è cambiato proprio fisicamente, i giocatori adesso sono sembrano veramente dei
armadi,
cioè li vedi da vicino, hanno dei muscoli impressionanti rispetto a 25 anni fa, 30 anni fa. Quindi di parliamo, certo che è cambiato il calcio, e come si è cambiato. Poi la qualità non lo so, se poi facciamo, ma ogni campione ha la sua era, cioè in ogni era c'è un campione, lui deve fare questi paragoni, certamente, però gente come Maradona, Zico, questi qui, voglio dire, questi erano artisti veri che avrebbero potuto giocare anche adesso e magari avrebbero fatto molto meglio di tanti giocatori esaltati, questo sì. Però poi bisogna interrogarsi sul il calcio, che cosa deve essere? Una corsa applicata al pallone nel seguimento, oppure un'abilità individuale al servizio della squadra?
Io proporrei la prima domanda su Dybala.
La seconda, un'abilità individuale.
Francesco,
Stefano, la risposta te l'ha data il tuo amico Carlo Ancelotti, ha già risposto.
Bravo Carletto,
la risposta è quella.
Conica al moderno,
una risposta. È uno che si è aggiornato, ha messo Valverde largo a destra, ha mantenuto Vinicius Junior largo a sinistra, gioca con una punta di riferimento, in mezzo c'è uno che cattura
Francesco, è poco da fare,
c'è poco da fare e non illude nessuno, cioè non... esatto, e non fa filosofia, non racconta cose pirotecniche, psichedeliche, no, ti dice guarda, io ho questi qua, questi sono forti, Benzema lo metto a fare questo lavoro, ovviamente Valverde lo metto a destra, Vinicius dalla parte opposta e vinco la Coppa dei Campioni. In mezzo ho dei giocatorini non malissimo, tra Casemiro, lo slavo e quell'altro è Toni Kroos, e poi in panchina c'è uno che per me è il più forte di tutti, esatto.
Allora guardate, prima di salutarvi, perché chiedo poi a Stefano e Nicolò di rimanere un altro pochino, ma so che devo salutare Francesco e Daniele, c'è un altro messaggio audio, volevo farvelo commentare, sentiamolo rapidamente.
Cioè ragazzi, mi scappa da ridere quando sento dire che Dybala fa due gol al Barcellona e quindi è decisivo in Champions. Allora Benzema che deve dire? Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, c'è tutti i giocatori che hanno vinto dei grandi trofei, questi sono fuori classe, ma non Dybala, che secondo me rimane un mezzo giocatore, dato che non ha ancora vinto un trofeo internazionale a 29 anni.
Ha portato due volte la Juventus in finale, ne ha fatti altri,
Francesco, no, e Daniele, tutti, sento voi.
C'è solo Cristiano Ronaldo.
Tutti i calciatori, se posso, tutti i calciatori che ha nominato questo nostro amico ascoltatore fanno parte di squadre che erano, posso dire, infinitamente più forti della Juventus e che hanno vinto.
Bravo, ecco Francesco, solo un giocatore secondo me nella storia poteva trasformare una squadra, Maradona.
Esatto. L'unico che vince le partite da solo è lui, ma lui non c'entra niente col calcio, lui viene da una roba,
sì,
Daniele,
ci vuole la squadra, voglio le squadre forti, se non...
No, io sono d'accordo con l'ascoltatore, nel senso che Dybala sicuramente è un ottimo giocatore, non ha ancora dimostrato di essere un fuoriclasse, quello che fa la differenza, forse perché non ha militato in squadre vincenti, ma sicuramente rispetto ai nomi che ha citato il nostro ascoltatore, diciamo che è ancora un passo indietro, ecco.
Quindi Totti era un mezzo giocatore secondo il nostro ascoltatore?
No, Totti no, sicuramente non era un mezzo giocatore.
Ma Cristiano Ronaldo e Messi hanno dominato 20 anni di calcio, ma è normale che abbiano adombrato tanti altri campioni.
Sì.
Ci sono le categorie.
Antonioni che cos'era? Era un era un campionissimo, però ha deciso di giocare alla Fiorentina e sai che c'è la possibilità di vincere poco.
Madonna ragazzi, ma allora posso farci una domanda, Stefano, rapida a te?
Vai Francesco.
Quando vedi De Bruyne non ti viene in mente Giancarlo?
A me è una roba che proprio ogni volta che guardo De Bruyne strappare e mette la palla sul destro e mi viene in mente Antonioni. A tutti i nostri ascoltatori suggerisco, se posso,
bel suggerimento così interessante, di andarsi a rivedere.
Più forte,
dici
secondo
tu.
Me, poi non lo so,
più forte, Antonio, anche secondo
me. Fate venire Lucciconi, io ve lo dico. Secondo me, da voi,
anche secondo me, no, Nick, anche secondo me.
Da voi, ragazzi, mi fa un piacere.
Hai visto di quello?
Era più forte. Era più forte, io vi invito ad andarvi a rivedere Italia-Inghilterra a Torino delle Europee dell'80. È la partita che fa Antonioni, è una roba da buttarsi di sotto.
Sai che c'era allora, un ascoltatore la settimana scorsa ci aveva parlato della partita. Italia era a novembre 2-0 è finita.
No, no, agli europei, no, no,
gli europei direttamente. Europei, dice Francesco.
In Italia, il Milan di Tardelli, Inghilterra a Torino, gol di Tardelli, 1-0 a Torino.
Allora era l'altro.
Fa una partita Antonioni che se lo prendono adesso, uno gli devono dare 250 milioni l'anno.
Ecco, altro che le cifre di cui si parla. Allora, grazie Francesco Repice per essere stato
grazie
con noi e grazie a Daniele Garbo. Ciao Daniele, ciao Francesco,
a presto. Ciao.
Stefano e Nicolò, ci fermiamo qualche istante, devo recuperare una marea di messaggi e di domande per voi, quindi torniamo tra pochissimo.